metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicessi: ecco, in quel che possiamo dire, ringraziando e lodando che il Signore ci ha dato molto. E proprio perché ci ama, ci chiede e ci chiederà molto. Curare l'autenticità della nostra fede per servire la fede degli altri è una questione centrale in questo momento. Allora seguiamo anzitutto l'atteggiamento di un credente che riconosce il Signore e chiede perdono al Signore. È Neemia che riconosce il Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che riconosce la fedeltà di Dio, mantiene l'alleanza e appunto la fedeltà con quelli che ti amano, osservano i tuoi comandi, e chiede che l'orecchio del Signore, i suoi occhi, seguano la sua vicenda, sia il tuo orecchio attento, i tuoi occhi aperti, per ascoltare la preghiera del tuo servo. E che cosa dice questo servo? Chiede perdono. Confessa i peccati. Più esattamente dice: io prego ora confessando i peccati. La mia preghiera è preghiera di pentimento, di confessione. È la preghiera stessa che prende questa forma. Peccati che lui sente di condividere con tutto il suo popolo. Mi sembra molto bella questa coincidenza. Questa corrispondenza. Io prego, confessando i peccati che noi, israeliti, abbiamo commesso. È un credente che sente fortemente la condizione del suo popolo, ne partecipa, la soffre. Ed è una condizione di peccatori. E dall'orizzonte di tutti gli israeliti esplicitamente dice: anch'io e anche la casa di mio padre abbiamo peccato. Abbiamo gravemente peccato. Sarebbe bello entrare dentro questi passaggi. Ma per questo lascio a voi. Sostando invece sul tipo di peccato o su come Neemia interpreta il peccato. È peccato di infedeltà. Peccato di infedeltà è come se attestasse che non sei credente. Magari non sradica proprio la fede, magari non la disperde, non la disintegra, non la svuota fino in fondo. ma il credente, anche per questo, è chiamato ad essere fedele, praticante la parola del Signore. Ora noi viviamo in un tempo in cui i fedeli qualche volta confessano le colpe, ma difficilmente quando confessano le colpe parlano di mancanza di fede, parlano di infedeltà al Signore. Ma più dicono, ho trascurato, ho pagato poco. Non sono andato a messa, ma insomma, come si è impoverita questa. Ma soprattutto, dico in generale, ma con molta attenzione rispetto per chi si accosta all'esperienza della richiesta di perdono, un'esperienza positiva. Soprattutto è difficile che confessino atteggiamenti non corrispondenti alla parola di Dio in alcune dimensioni fondamentali della vita. Per esempio l'esercizio della responsabilità, che uno ha nel lavoro, nel campo sociale, nel volontariato anche. È un po' rarefatta consapevolezza di poter diventare infedeli a Dio anche in scelte che non sono esplicitamente religiose, ma che per un credente devono essere vissute, il credente è chiamato a vivere alla luce della parola di Dio. Difficile che confessino mancanze che toccano il bene comune. Qualcosa di simile accade anche per l'esperienza affettiva, sessuale. Se fino a un po' di anni fa era quasi un ritorno ossessionante, pieno di scrupoli, di formalismi. Io sono più convinto che è una prassi fuorviante ad allontanare dall'esperienza della richiesta di perdono. Ma quando questa comunque c'è per un motivo o per un altro, non riprende la concretezza della vita. Ecco perché diventa infedele segnato dalla stessa infedeltà che confessa Neemia. Anche colui che è chiamato, secondo la parabola che abbiamo ascoltato, ad amministrare i beni di un altro. Chi è dunque un amministratore fidato e prudente? Infedeli, in ordine al rapporto con il Signore, che però Neemia riconosce fedele l'alleanza, la parola data, ma infedele anche per ambiti di vita particolari, fondamentali, dove uno mette in gioco la sua consapevolezza etica e la sua disponibilità di vita, come fa a dirsi fedele se gestisce un patrimonio in modo infedele, se fa del suo corpo il segno di tutt'altro a confronto col disegno di Dio. A noi, torno a dire, è stato dato molto, a noi viene chiesto molto per lo stesso motivo. Dovremmo verificare, lo faremo in un passaggio particolare che stamattina ho appena accennato, interrogandoci proprio nell'esercizio del nostro compito nella Chiesa, con atteggiamenti che spessissimo giustifichiamo, cui qualche volta diventiamo anche un po' esperti nel praticarli, e che invece sono cedimento a tentazioni contro la fede. Serviamo con un po' di calma, con gradualità. E capire che è proprio lì ci viene chiesto molto, di corrispondere molto, perché la prassi, lo stile, possano dirsi ed essere riconosciuti prassi e stili credenti, credenti. Potremmo domandarci, ma dove potremmo trovare delle colpe di cui chiedere perdono, da confessare al Signore, magari non solo personalmente, ma sentendo una corresponsabilità, come nella preghiera e nella confessione di Neemia, nell'ambito parrocchiale o apostolico, in fondo ci dedichiamo, ce la mettiamo tutta, ci capiscono o non ci capiscono, ci stiamo. In fondo rinunciamo a tante nostre idee perché le situazioni sono come sono, quindi proviamo a guardarci dentro. Dentro l'alleanza con Dio che Neemia riconosce e che il Signore Gesù ripropone attraverso la parabola. Se non ci sono modi, forme, atteggiamenti, modi di dire, modi di essere, per doverci confessare come infedeli. E come si può applicare questa categoria, questo tipo di valutazione a chi spesa, sta spendendo la vita per il Signore? Certo, bisogna essere molto delicati, molto potenti anche nelle valutazioni, ma tanto quanto sta la consacrazione, nella luce anche di alcuni passaggi tratti dalla preghiera di consacrazione, altrettanto possiamo trovare delle piccole o grandi macchie in capitoli della vita, capitoletti oppure capitoli più grossi, ma dove? Caspita, forse qui ci vuole maggiore vigilanza, qui ci vuole maggiore prudenza. Saremmo degni di essere riconosciuti, saremo ancora di più al futuro, di essere riconosciuti come amministratori fidati e prudenti. Il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la ragione di cibo a tempo debito, esempio anche sull'uso del tempo. Si avverte sempre di più che c'è una disciplina del tempo che sola garantisce rispetto di integrità. Per esempio sui tempi di fraternità. Oh, in modo certo, sarà che dobbiamo cercare l'etichetta di... credo che vi capite. L'etichetta di infedeli giocando su qualche momento dove magari non si è sempre tutti subito d'accordo, ma lo spessore della fraternità. È un bene profondamente legato alla stessa contrattazione, nella forma della vostra vita. No? È più quello che chiedo alle mie sorelle, è più quello che do. Non so come dire, è più il bene che voglio oppure il bene che mi aspetto? Sono le domande seminate così. Nell'ora in cui si pensa più a un altro cibo, ma non possiamo rendere irrilevanti questi tipi di domande, non dico la singola domanda, la singola esemplificazione, ma questo tipo di verifica. Questo tessuto di vita, no? O magari semplicemente per dire io riconosco in questo momento di avere bisogno dell'aiuto degli altri, è così, in questo momento ho bisogno, lo dico, fa parte della circolazione della fraternità, in questo momento preferirei però pazienza. Certo, in cucina ci andate due per volta, quindi il problema si riduce. No, adesso non voglio banalizzare questi pensieri. Anche in una singola fraternità, due, tre, ma giriamolo in positivo questo, no? Come fare per essere amministratori fidati e prudenti, uso l'espressione della parabola, quindi dal Vangelo stesso, nel gestire, no, tutti questi beni, non i beni materiali soltanto, il tempo, le condizioni di fraternità, il ricorso a mezzi di comunicazione, anche questo, quale privilegio, come l'uso, e si potrebbe semplificare anche più, però guardiamoci dentro bene anche questi aspetti, in ordine, ecco, perché ricordiamolo in positivo, in ordine una qualità ancora migliore, ancora più bella, ancora più ricca, significativa anche umanamente, no? Dalla vita fraterna, del corso del tempo, delle modalità di comunicazione. Non dimenticando appunto, lo dico per la terza volta e chiudo, a chiunque fu dato molto, molto sarà. Poi a differenza di Neemia, che non conosceva il Signore Gesù, noi possiamo contare in modo più convinto, più gioioso, più fiducioso, più ricco di speranza sulla tenerezza del Signore Gesù, che è il nostro giudice, ma ancora di più, nostro unico Salvatore. Sì. sono appena detto dallo sposo, che certamente non impara da noi ad amare, e ha una misura per ciascuno di noi che non è la misura nostra. Per grazia è la sua, e questo ci infonde una infinita serenità e ci addolcisce lo sguardo, ci attenua il giudizio, non ci permette di ripiegarci su di noi davanti a Dio come Nemia, davanti al Signore Gesù, perché sappiamo come si pone Lui, con la severità di questa esigenza, appunto come in questa parabola, ma perché è la gelosia fedele dello sposo, del Salvatore, che anche in questa Eucaristia ci ritorna a se stesso, sapendo bene a che punto siamo, come siamo, e confermandoci il suo amore.